Sono purtroppo di corsa questa settimana, quindi andremo a braccio, come si dice.
Ma qualche storia cassidica, qualcosa sui d-book, che tu sei esperto. No, perché ho parlato con mia moglie, ho fatto un parallelismo. Quando uno chiude una porta, la mura, bisogna lasciare un buco.
Dove è scritto?
Ecco, però come il pugno di un bambino.
Bravo.
Ecco, e io ho detto, ma non è che è la stessa misura del foro che c'è nel mikve per fare il bacio?
Wow.
È interessante perché tu hai letto l'articolo di mia moglie che parlava delle acque superiori e delle acque inferiori, e c'è la stessa misura, ecco,
E due o tre dita.
di quella foro per permettere di baciare l'anima. Quindi è una cosa interessantissima questa.
Allora.
Ma vedi, sei un grande esperto adesso.
No, no,
Adesso che devi fare il mikve.
sì, però lì bisogna vedere tante cose, ma più che altro lo faccio, però bisogna perfezionare tante cose.
Più si vive, più si impara.
Quindi è interessante questa cosa, siccome mi ricordavo quella tua lezione, ero andato a vedere
Ne avevo
se poi
parlato
ci sono.
io, ne avevo parlato io della porta. Che
Sì, perché
mi
era una lezione in cui io ti ho un po' spinto verso queste cose sui mondi superiori. E siccome tu sei molto spirituale, molto bravo, sono pochi che. Sono pochi che, come si dice, si inoltrano in quelle cose. E siccome mia moglie, che è qua, non si fa vedere, è nascosta, vedi? Però ascolta, no? Dunque, mi ha chiesto che voleva studiare la Gemara. Allora io ho detto, però, siccome non hai fatto da Fiumi così, allora iniziamo con te da Barakot. E siamo a DAF 4 e lì il DAF 4 parla delle rovine, parla degli spiriti delle rovine, eccetera, eccetera. E siccome c'è un mondo spirituale incredibile, appunto, tutte queste cose hanno anche delle varie dimensioni che vanno rispettate, no? Anche lo Shema prima di coricarsi serve per evitare di essere disturbati da determinate. Tutte queste cose qua che sono molto interessanti, che però sono legate anche a determinate cose che, noi, che sono di tutti i giorni, che però noi non percepiamo.
Non diamo peso.
Eh?
Non diamo peso.
Non diamo peso. E invece
Grazie.
magari a volte, perché facciamo determinate azioni per volontari o anche involontarie, non facciamo attenzione a certe cose delicate.
Complimenti perché non ricordavo di averne parlato di questo discorso della porta, eccetera, eccetera. Complimenti per la memoria, sarà stato molto tempo fa.
Sì, beh, quindi io stesso. Comunque era una cosa interessante, ho detto, ah, però, guarda che. Perché non è quell'interesse morboso inutile che hanno certi sulle cose occulte, sull'esoterismo, ma sono cose
Molto
interessanti,
pratico.
molto pratiche per la vita di tutti i giorni. Magari uno gli capita dei disturbi, degli incidenti e non riesce a capire che cosa succede. E invece sono cose legate ai mondi spirituali.
Vero, vero, però non dobbiamo troppo dare peso a questa cosa,
E
perché
se
la...
l'argomento è questo, io mi levo subito, ditemelo.
No, no.
Sono un po' più schietta.
Perché poi non dormi di notte?
No, già io ho problemi miei, se anche se ci mettiamo a parlare di D-Book, di questo, di l'altro, di spiriti, ma no, per
No, ma
carità.
allora io
Già la vita è
capisco che
complicata.
fa piacere ad alcune persone e capisco benissimo che ad altri può. dare un
Cioè,
po'.
non adesso, dai, qui viviamo in una situazione altro che di buchi in Israele. Quindi ci basta, ci basta.
Sì, è un argomento non per tutti e
Non
non
per
per
tutti i momenti,
tutti
diciamo.
i momenti. Esatto.
Ci sono dei momenti della vita in cui magari non è il caso. Magari è il caso per David. Scusami, David, ma non mi interessa.
No, ma
Speriamo di no.
i momenti della vita e anche quello che capita in Israele, comunque sono conseguenze di
Sì, ma lo so,
cose
però perché
spirituali.
andare a mettere il coltello nella piaga? Basta. Ci bastano le notizie, bombe di qua, bombe di là, è attaccato il Libano, è attaccato la Siria, e gli Houthi, e il Trump, e mica Trump, e Hamas, e gli ostaggi, basta, cioè stiamo diventando matti tutti qua.
È un anno e mezzo che.
Ma guarda, Eliseva, io quando c'è stato l'attacco del
1 ottobre.
no, quella del 1 ottobre era.
1 ottobre.
De,
7.
de, dell'Iran, io ero al Beta
Oh.
Knesset e avevo finito la tefilà e ero
Colpa
appena.
tua,
Eh?
allora. Hai
No,
fatto male la tefillah.
non l'ho fatta benissimo. Molto
Scherzo.
bene. E praticamente ero a circa 600-700 metri dalla casa dove dovevo andare, però avevo già male all'anca e andavo piano. Appena uscito mi suona l'allarme sul telefono, però io pian piano, con calma, ho detto, cioè, e vedevo, io anche pure filmati, non potevo andare più veloce. Se mi faceva andare più veloce, andavo più veloce. Invece sono andato piano.
L'allarme non ce
Sì,
l'ho sul
mi
telefono.
ricordo, David,
È sì, vero?
quando ti sei collegato. Sì.
Ti ricordi?
Caspita. Allora, facciamo così.
Perché Davide ha paura degli allarmi. Invece quando suona l'allarme a Hadera, io non mi spavento.
No, non è che avevo paura degli allarmi. C'erano proprio i missili che si vedevano che ti mi passavano sotto la testa.
Vabbè, pazienza, quando è ora, quando Hashem vuole.
Vedi, allora,
Senta,
nel
ma scusa Maria, che rispondi.
1991, a gennaio, era scoppiata la guerra del Golfo e il mondo è andato in tilt. Anche perché Israele non era preparata come adesso. Che cosa è successo? È successo che in estate Saddam Hussein ha invaso il Kuwait, perché voleva appropriarsi del petrolio. Agli americani questa cosa non andava bene, quindi si sono organizzati e a gennaio è scoppiata la guerra, America contro l'Iraq. Ora, cosa diceva Saddam Hussein? Yimach Shemo v'zichro? Ha detto: voi mi attaccate, io colpisco Israele. E quindi in quel periodo lì c'erano delle minacce concrete. Si parlava addirittura di bombe. Non le bombe classiche, si parlavano di bombe che avevano delle testate
Sporche, sì.
che potevano, diciamo, fare dei danni molto grossi, fino al punto che in Israele avevano distribuito a tutti
Maschere.
le maschere, non erano mascherine, erano proprio delle maschere
Antigas, antigas.
e dovevano stare tutti chiusi nei bunker, dovevano sigillare le finestre, era una situazione molto molto difficile. Ora noi non abbiamo più vissuto, anche diciamo negli ultimi 20 anni, da quando Israele purtroppo ha fatto questa stupidissima mossa di regalare la striscia di Gaza ai terroristi. Non abbiamo mai vissuto, non ci siamo mai trovati in queste situazioni di dover affrontare, diciamo, questo tipo di paure. Perché si parlava di un capo di Stato organizzato, non stiamo parlando di quattro.
Io non le capisco.
Come si può chiamarli questi qua? Disoccupati? Quattro
Esatto.
disoccupati da parte?
Quattro scacciacani, diciamo.
Chiamiamoli.
Chiamiamoli.
In ciabatte.
Esatto. Qui stavamo parlando di un esercito di 1 milione di persone, c'era stata la guerra che era durata 10 anni tra l'Iran e l'Iraq, mica l'Iran era riuscita a piegare l'Iraq. Stiamo parlando di un esercito organizzato. Questi ci minacciano seriamente. E quindi l'Israele, tutti quanti in Israele erano in panico. Cosa succede? Succede che, come era successo esattamente nel 1967, dove Israele era in panico totale, anche nel 91, quando uno ti dice dovete stare chiusi nei bunker, sigillare le finestre perché cadono dal cielo dei missili con il gas, c'è poco da ridere. Ora la cosa... Io ero un ragazzino, ero in Canada, studiavo in Yeshiva, però per qualche motivo noi che ascoltavamo tutte le settimane i discorsi del Rebbe a Shabbat, e quando il Rebbe faceva discorsi noi all'uscita di Shabbat avevamo un numero di telefono, c'era qualcuno che ci ripeteva tutto il discorso che durava 3 ore, e anche in settimana il Rebbe era molto molto coinvolto in questa situazione. Che non è una cosa che faceva, diciamo, il Rebbe dovrebbe insegnare Torah, diciamo così. Non è che sto qui a dire al Rebbe cosa deve fare. Ma in realtà no, in realtà il Rebbe, quello che gli interessava era la sicurezza, la protezione e la salute di tutto Am Israel, in realtà del mondo intero, non solo di Am Israel. Ma diciamo che Am Israel è molto protagonista di quello che succede nel mondo. Questo è indiscutibile. Infatti... Ci sono delle guerre nel mondo che noi non abbiamo mai sentito parlare. Andate su internet, cliccate Birmania, cliccate nomi di paesi che appena abbiamo idea di dove si trovano. Ci sono delle guerre, nessuno lo sa. Invece in Israele, anche se non c'è la guerra, si parla solo di Israele. Vogliamo o non vogliamo, siamo protagonisti. Quindi diciamo che il mondo era in una situazione molto a disagio, c'era molto stress, e mi ricordo di queste persone dopo i discorsi del Rebbe, che erano molto tranquillizzanti, diciamo. Andavano comunque, persone che non erano chassidim, persone che non erano legati molto forte, in modo molto forte al Rebbe, andavano, si presentavano al Rebbe la domenica a prendere il Doro e dicevano: io ho un figlio unico che studia in Israele, mi dai il permesso di riportarlo a casa? E poi, siccome erano a disagio, buttavano la colpa sulla moglie, no? Mia moglie a casa non riesce a dormire la notte, perché sapevano la posizione. Ricordo questi video in cui e la Rebbe faceva così con la mano, diceva Chas ve Shalom, che mai ti venga in mente un'idea così stupida di prendere tuo figlio dall'Israele e riportarlo in America, perché in America siamo più sicuri. E Rebbe diceva questa frase: Israele è il posto più sicuro al mondo. E portava anche le prove dalla Torah, portava le prove da tutte le fonti possibili che Israele è il posto più sicuro al mondo. Quindi i Hasidim di Chabad in quel periodo lì erano visti abbastanza male. Perché? Perché molti di loro non usavano le mascherine, molti di loro non andavano addirittura nei bunker quando i missili passavano. Diciamo che Lisheva è un Hasid del Rebbe, quando lei cade il missile, lei è lì che lo guarda e dice: quello che deve succedere, succede.
No, lo so, non è che veramente... Sono così, non so perché, non è un vanto, però...
Voglio raccontarvi cosa è successo. È successo che alla fine le minacce si erano concretizzate e questo maledetto personaggio che ha avuto il fatto suo, credo nel 2003, 2004, quello che è successo è che lui ha lanciato 39 missili. Così. Tutti questi missili cadevano, nonostante che la tecnologia a quei tempi era già molto avanzata, non riusciva mai a centrare un bersaglio. Cadevano nei campi aperti. Quando è caduto un missile vicino a Tel Aviv, non è esploso. È caduto un missile a Tel Aviv, non è esploso. Di tutti questi 39 missili, che a sentire i giornali, i telegiornali, a sentire i grandi esperti, potevano fare dei danni che fino a oggi avremmo dovuto leccarci le ferite, non hanno fatto nessun danno, zero danno. Ora, dato che c'era una base americana lì intorno, da qualche parte nel Medio Oriente, quindi ha mirato un missile SCAD su una base americana. Un missile ha fatto 88 soldati morti, più centinaia di feriti. Questo per dirvi la potenza di questi missili che Saddam Hussein ha lanciato su Israele. 39, zero danni. Ora, era un periodo in cui la gente iniziava a avere emunà. Ma
Però
allora. Bene.
39 è un numero particolare, sono le 39 Melachot.
Bene. Ci sono anche le 39 frustate.
Quindi.
La dice 40 minuti. Ma sì, certo che è un numero particolare. Ma è proprio la lezione che studiamo nel Humash di questa settimana, che impariamo quello che è evitato di Shabbat grazie al Mishkan, quindi impariamo. Moshe Rabbeinu si rivela, scende dal Monte Sinai, era il giorno di Kippur, con le seconde tavole, il giorno dopo raduna tutto il popolo e dice c'è qualcosa di molto urgente da fare. Qual è questa cosa di molto urgente da fare? Hashem vuole che lì costruiamo una casa. Perché? Perché noi non siamo all'altezza di poter avere Hashem a casa nostra, quindi vuole una sua casa. E la prima cosa che dice, attenzione, 6 giorni soltanto, settimo giorno non si costruisce niente. E tutti si chiedono, ma se è una cosa urgentissima, perché il Mishkan serve per espiare i nostri peccati e quindi è urgente, allora si lavora giorno e notte, 7 giorni su 7, perché bisogna fermarsi Shabbat. E qui la Torah ti insegna che quello che è vietato di Shabbat è proprio quello che serviva per costruire il Mishkan, e quindi hanno fatto la lista di 39 melachot, 39 azioni, lavori, chiamiamoli così, che sono quelli che servivano per costruire il Mishkan e per servire Hashem nel Mishkan, eccetera, eccetera. Quindi il numero 39 è un numero anche attuale. Ma quello che era successo in realtà era incredibile, era incredibile. Perché? Perché nessuno poteva dare una spiegazione a questa cosa. E quindi il Rebbe ci ha insegnato un pochino una lezione di emunà, di fede, ma anche più di emunà, di bitachon, di avere la certezza assoluta che siamo protetti da Kadosh Baruch Hu, e se uno crede che in Eretz Israele una persona è meno protetta perché c'è, Chas v'Shalom, un nemico che è più agguerrito in Eretz Israele, allora la porzione di protezione di HaKadosh Baruch Hu in Eretz Israele è molto più grande di quella che c'è fuori da Eretz Israele, dove non c'è una, diciamo, forma di aggressione, forma di antisemitismo così spietato come c'è in Eretz Israele. Il fatto che noi, dopo 80 anni in Eretz Israele, riusciamo ancora a vivere e avere la nostra democrazia, tutto quello che ci serve, e Israele sta prosperando finanziariamente, è inspiegabile, è tutto inspiegabile. Quindi abbiamo soltanto una cosa che ci deve far riflettere, che la parola di Hashem è quella che vale contro tutti. Voi dite no, e io dico sì. Voi dite facciamo la guerra contro Israele, e io dico Israele è protetto. E quindi Baruch Hashem e Bezrat Hashem sempre sarà Eretz Israel protetta. Non dico che bisogna fare delle cose senza coscienza, però chiaramente una persona non deve mai mettersi in pericolo. Però ricordo quel periodo lì in cui si guardava molto male il comportamento dei Hasidim del Rebbe in Israele, che non correvano a mettersi la maschera perché il Rebbe ha detto che non succederà niente. E tante altre cose che sono successe. La cosa più stupida che ho sentito nella mia vita era l'estate successiva, quando una persona mi ha aggredito verbalmente, un ebreo ortodosso, dicendomi come si è potuto permettere il Rebbe di Lubavitch a mettere in pericolo così tanta gente dicendo a loro che in Israele non succederà niente. Ma proprio ho subito un'aggressione verbale. E io veramente ero rimasto, ero un ragazzino, ero rimasto veramente scioccato perché se me lo dici prima, ok, non sai cosa può succedere, ma me lo dici dopo che hai visto tutti questi miracoli, perché durante la guerra del Golfo, Eretz Israel era il simbolo del miracolo. Noi tendiamo a dimenticarci molto velocemente. E HaKadosh Baruch Hu fa in modo che noi non ci dimentichiamo mai, quindi ci mette sempre nella situazione in cui noi dobbiamo vivere miracoli, perché i miracoli sono quelli che ci ricordano e ci risvegliano un pochino la nostra emunah, il nostro bitachon verso HaKadosh Baruch Hu, che sono fondamentali, senza quelli non andiamo da nessuna parte. Ormai, come si dice, abbiamo fatto il callo. I miracoli sono all'ordine del giorno. Abbiamo avuto, possiamo anche dirlo, l'hanno già detto tutti. Il 7 ottobre era un giorno terribile, ma era un giorno di grandissimi miracoli. E se tu chiedi ai genitori dei soldati caduti il 7 ottobre, se è un giorno triste, un giorno maledetto, un giorno nero, con tutti i titoli che hanno dato, loro non accettano questa cosa, perché loro hanno scoperto che i loro figli hanno combattuto fino all'ultima pallottola, hanno combattuto con tutto il coraggio che avevano e hanno sacrificato la loro vita per salvare la terra di Israele, la loro patria, i loro fratelli, le loro sorelle. Per loro quel giorno era un giorno speciale, è difficile, certo, io non sono nella posizione di poter dire, ma sono cose che ho sentito da genitori di soldati caduti, che non possono sentire. Per loro è un insulto quando si dice 7 ottobre, un giorno nero, un giorno maledetto, un giorno. Perché? Perché in quel giorno lì i loro figli hanno dimostrato di essere valorosi tanto quanto David Amele. Oltre a quello, abbiamo vissuto in quel giorno tantissimi miracoli. Quel giorno Hezbollah doveva entrare con tutta la
Però
sua forza.
scusi, lei ha anche detto l'altra volta che un giorno, il 7 ottobre, Hashem ha girato la testa, quindi non può essere un giorno felice o positivo, no? Anche se i loro figli hanno fatto, non dico niente per carità, non sono assolutamente, però non puoi dirmi che è un giorno gioioso, un giorno positivo, un giorno di cui essere, non lo so. Sarai fiero di tuo figlio sicuramente, ma fai parte di un popolo che ha subito quella tragedia. Hashem ha girato la testa.
Posso dire una cosa a Marisa Rachel? Io sono convinta che quando non so, io non so se Rav Kadad ha detto che Hashem ha girato la testa.
E se no non lo direi. Il 7
Perché
ottobre ha
secondo me
girato
in
la
realtà.
testa, mentre il giorno che sono caduti tutti quei missili, quelle robe che alla stazione non sono scoppiati, quelle bombe che erano state messe, un giorno che Hashem ha detto adesso basta.
No,
Quindi
però io credo invece che siamo noi che ci abbiamo girato la testa.
vabbè,
Siamo
ok,
le
prima abbiamo
malate,
girato la
allora.
testa e non solo la testa, è una conseguenza, se no Hashem non gira la testa e allora lo sappiamo, ce lo stiamo
No, va
dicendo
bene.
no. No?
Marisa,
Non lo
sì,
so.
volevo dire un'altra cosa, ma non è importante.
Vabbè, è chiaro, abbiamo girato la
È
testa.
come chi dice durante la Shoah dov'era Dio.
Ma
Forse
va, io non so.
magari Dio l'avevamo abbandonato un
Non
pochino.
volevo entrare in un argomento così profondo.
Non è
Volevo
per questo, io
dire una
ricordo
cosa
semplicemente
anch'io,
quello
voglio
che ha detto
dire
lei. Quindi
anch'io.
per
Voglio
me è
dire
un giorno felice. Cioè.
anch'io voglio dire una cosa, è un miracolo, è stato un miracolo il 7 ottobre, perché tu pensa che loro erano d'accordo di fare tutti insieme il 7 ottobre, anche dalla parte di nord, la parte di destra e sinistra, per cui noi se siamo ancora qui e c'è stato un miracolo che c'è stato solo a Gaza e questo lo sanno moltissime persone. Io mi ricordo, dopo che è successo, lo dicevo a tutti, l'importante è che non vengano anche dalle altre parti. E noi abbiamo avuto un miracolo, secondo me, almeno secondo la mia opinione, noi ci siamo
Non
salvati.
è un'opinione, ma avete ragione tutti. Quando Marisa dice che io ho detto che Hashem ha girato la testa, noi ogni giorno, se andiamo in un ospedale e vediamo la gente che soffre e la gente che muore negli ospedali, noi diciamo Hashem ha girato la testa. Però nello stesso giorno nascono bambini, nello stesso giorno ci sono dei matrimoni, nello stesso giorno succedono cose molto, molto belle. È vero, in un certo senso a Kadosh Baruch Hu gira la testa, ma Kadosh Baruch Hu non può esistere che a Kadosh Baruch Hu ci abbandona. Girare la testa è una metafora. Ed è vero.
Ci ha abbandonato dopo la
Non è.
giornata degli auto in stazione, ci ha
Non
guardato e ha detto basta.
è così semplice,
Non
non è.
è semplice, ho semplicemente riportato quello che ha detto lei e che mi ha colpito moltissimo. E
Ah,
quindi.
ma è vero quello che sto dicendo, avete tutti ragione. È
Io
vero,
vorrei,
perché
mi piacerebbe
lo
poter
dice
dire
anche
una
la.
cosa, non la dico perché questa trasmissione è registrata e va su YouTube.
Tagliare.
Però se ci pensiamo bene, quello che è successo, se pensiamo bene, e non voglio dove è successo e cosa stava, era Simchat Torah e in che contesto è avvenuto, no?
Allora, è vero, però non bisogna dirlo. Perché.
Certo, no, ma infatti io non ho detto niente di specifico, però
Ci fa
forse in quel
riflettere.
momento lì
Ci
tante
fa riflettere.
persone avevano girato la testa, perché è vero che a Simchat Torah si balla, ma
Cosa? Tutta Israele ha girato la testa. E allora lo sappiamo, siamo ancora qui che preghiamo che girano
Va bene.
la testa. Allora, cioè, lo sappiamo qual è il problema, no? Lo sappiamo, siamo qui e lui ci fa i complimenti, siamo qui e sentiamo una lezione. E quanti siamo? E allora, e tutti gli altri? Lo sappiamo, Esceva, dai, cioè, siamo
Capito, io non c'ero il
Ah.
7 ottobre al Nova Festival e neanche tu non c'eri. Magari eri in sinagoga a pregare. Ecco, questo volevo dire. Punto, fine.
Ok. Allora, di Malachim non si può parlare, di Dibukim non si può parlare. Adesso non possiamo parlare di attualità. Forse l'autore del Tanya vuole che parliamo del suo libro, di questa opera bellissima. Se posso, concludo soltanto. Vi rivelo questo, negli anni 60, no, negli anni 70, non so dirvi esattamente quando Yitzhak Rabin era un diplomatico a Washington prima di diventare capo dell'esercito, o forse era dopo che era diventato capo dell'esercito, sì. Lui è stato, diciamo, accompagnato dal Rebbe da un suo amico. E il Rebbe gli apre la mappa di Israele sul tavolo e gli dice: Ok, se i nemici attaccano da sud, cosa fate? Allora lui dice: Beh, siamo organizzati così così. Se attaccano da sud e da nord, cosa fate? Beh, abbiamo quello che si chiama Pikud Darom, Pikud Zafon, eccetera, eccetera, tutte le varie organizzazioni nella Tzava. E il Rebbe dice: Se vi attaccano da sud, da nord e anche da est, voi cosa fate? Dice, se attaccano da sud, da nord e da est, allora iniziamo a pregare. Allora il Rebbe le dice, no, non dobbiamo invertire i ruoli. Tu sei il capo dell'esercito e io sono il rabbino. Io posso dire che dobbiamo pregare e tu devi dirmi quello che bisogna fare. Quindi non invertiamo i ruoli, perché se il capo dell'esercito dice dobbiamo pregare, allora non siamo messi bene. Non c'è discussione sul fatto che il 7 ottobre è un giorno tragico fino a che arriverà Mashiach. Quando arriverà Mashiach ci sarà una luce così grande che Yeshayah dice: quel giorno diremo grazie a Hashem per avermi educato. Grazie a Hashem per avermi tenuto così stretto. Adesso noi soffriamo e non possiamo capire queste cose. Ma non possiamo sicuramente negare che il 7 ottobre era un giorno anche di grandissimi miracoli. È vero che in certe circostanze, in certi contesti, Kadosh Baruch Hu gira la testa, e lo dice anche la Torah. Siamo appena usciti da Purim, il Talmud Megillah dice da dove abbiamo imparato la Megillah di Ester nella Torah, perché se non c'è nella Torah non c'è niente, tutto è nella Torah. Allora il Talmud porta un versetto che dice: quel giorno io nasconderò il mio viso. E quindi vuol dire che è un'idea che esiste. Spesso è successo, purtroppo, anche quando è stato distrutto il Bet HaMikdash, i Kohanim dentro il Bet HaMikdash imploravano e pregavano ad Hashem di salvarli. Quelle tefilot dove sono andate? Quelle tefilot sono state usate per altre circostanze, ma in quel momento Hashem aveva girato la testa. E quindi prima i babilonesi e 490 anni dopo i romani hanno avuto il permesso da Hashem di distruggere la sua casa. E le preghiere e tutto il lavoro dei Coanim, i Coanim facevano finta che non succedeva niente intorno a loro, continuavano con i loro sacrifici, cantavano le lodi, i Leviim e tutto quanto, mentre il nemico stava appiccando il fuoco e stava ammazzando tutti a Gerusalemme. È una cosa che in Talmud, diciamo, anche questo è un argomento che non trattiamo perché ne abbiamo già tante sulla testa. Sapete che un giorno un ebreo ha detto alla Rebbe che non riesce a dormire la notte perché non riesce a distogliere il pensiero dalla Shoah, dalle sofferenze che hanno subito. E Rebbe dice, certo, e io non dormo la notte per gli ebrei che hanno subito quello che hanno subito durante la distruzione del primo tempio e durante la distruzione del secondo tempio e durante l'Inquisizione, eccetera, eccetera. È tutto vero e tutto giusto. Chiaramente non dobbiamo vivere nella tristezza, ma dobbiamo ricordarci dal nostro passato, dagli errori del passato, perché se abbiamo i libri dei profeti e i profeti ci dicono fate così, succede così, fate così, succede così, e questi libri sono rimasti fino a noi, una piccolissima parte delle profezie è stata scritta per le generazioni. La maggior parte delle profezie sono dimenticate perché servivano in quel momento lì. Ma quelle che noi abbiamo, vuol dire che servono a noi, quelle che noi abbiamo, tutte le profezie di tutti i profeti nei libri del Tanakh. Come vi ho spiegato settimana scorsa, il libro di Esther, che Esther voleva, insisteva che il suo libro venisse messo agli atti, rimanesse per tutte le generazioni, perché la Megillah è ogni anno sempre più attuale. Le profezie dei profeti che noi abbiamo fino al giorno d'oggi sono sempre più attuale. È vero tutto, è vero così, è vero così, è vero che HaKadosh Baruch Hu ci sorride e noi facciamo tutti i giorni questa Berakhah, la Birkat Kohanim, Ya'er Hashem Panav Elecha, che il viso di Hashem sia sempre luminoso su di te, Issa Hashem Panav Elecha, sia rivolto verso di te, Ve'asem Lecha Shalom, è vero, però nella storia abbiamo avuto anche dei momenti in cui HaKadosh Baruch Hu, come dice lui stesso nella Torah, Ve'anochi, astera stir panai bayom ahu, nasconderò il mio viso in quel giorno. Perché? Perché HaKadosh Baruch Hu ci deve tenere così, molto molto stretti. Solo così noi impariamo a seguire senza fare troppi errori, senza deviare troppo la nostra strada, perché altrimenti saremmo come dei cani sciolti senza guinzaglio e andremmo in tutte le direzioni. Perché siamo entrati a parlare di questo? Ho perso il filo. Cosa devo dirvi? Stavo parlando del qualcuno ha parlato ah sì, abbiamo iniziato a parlare dei missili dell'Iran e poi abbiamo parlato della guerra del Golfo, in cui noi dobbiamo ricordarci anche quei momenti lì per ricordarci i miracoli che HaKadosh Baruch Hu ha fatto e fa e continuerà sempre a fare per noi, e lo diciamo nella tefilah 3 volte al giorno, al Nisecha Shebechol Yom Imanu, i miracoli che fai sempre con noi, Erev, Vavoker, Vetzaorani, alla sera, al mattino e anche a metà della giornata viviamo sempre, continuiamo a vivere dei miracoli. Però se i miracoli non li vediamo mai, è un problema. Perché è un problema? Perché non abbiamo così tanta fiducia in HaKadosh Baruch Hu. E i miracoli servono a rinforzare la nostra fiducia, la nostra fede, la nostra sicurezza che siamo nelle sue mani, che siamo come un bebè nelle braccia della madre. Se invece noi saremo attaccati a Kadosh Baruch Hu sempre con una situazione di sicurezza, non ci dovremmo mai trovare in situazioni in cui Hashem deve farci miracoli. E quindi cos'è meglio? È meglio vivere i miracoli per vedere la mano di Hashem o meglio vivere sempre con Hashem e non dover anche spendere i miracoli, perché i miracoli hanno un costo. Purtroppo è così. Quando Quando una persona vive un miracolo, questo miracolo gli costa, è un conto in banca che viene. Avete presente quando una persona ha un conto, in inglese si dice saving account, un conto dove mette un deposito, quelli non li tocca, ci sono degli interessi. Poi arriva quel giorno che deve prendere quei soldi lì. Non è un bel giorno, il giorno che deve toccare quel capitale. La stessa cosa con i miracoli. I miracoli sono una cosa bellissima, ma è meglio se Hashem non deve farci i miracoli. È meglio se noi siamo vicini ad Hashem in modo che lui non debba dimostrare che lui c'è, che lui è presente, che lui ci protegge, che lui è sempre legato a noi, che lui ha un amore infinito nei nostri confronti. Se lo viviamo tutti i giorni, siamo già protetti, non abbiamo bisogno di nessun miracolo. Una giovane madre non sono in imbarazzo a dirvi che ho speso nella mia vita ore e ore a vedere i video delle persone che venivano al Rebbe per chiedere benedizioni, consigli, eccetera, eccetera. Diciamo che una persona ha degli schermi in casa, vuoi o non vuoi, cellulare, televisione, computer, scegli un po' tu quello che fai con questi schermi. Se vuoi, puoi andare su YouTube e stare godere per ore dei consigli, delle benedizioni. E mi ricordo di questa giovane madre che è venuta da Rebbe con un viso molto emozionato e ha detto a Rebbe: sono venuta a ringraziarti per il miracolo che hai fatto salvando la vita a mio figlio. Io non so né lei chi è, né cosa c'era dietro, né cosa ha avuto il figlio, vedo soltanto questa immagine. In generale Rebbe si lamentava sempre che quando c'era qualcosa di difficile, una situazione particolare, si correva tutti a chiedere la berakhah, il consiglio, ma quando le cose si mettevano a posto, si dimenticava la gente di andare a riferire al Rebbe: il figlio è guarito, la moglie sta bene, il lavoro è ripreso. Soltanto quando il lavoro va a rotoli, tutti di corsa, ma poi quando le cose vanno bene, nessuno si presentava. Il Rebbe si lamentava spesso di questa cosa. Quindi, già vedere questa giovane madre, che immagino che abbia vissuto dei momenti molto difficili e in qualche modo lei se ha sentito che grazie alla Berakhah del Rebbe suo figlio è guarito. E quindi lei si presenta al Rebbe e dice: grazie per il miracolo che hai fatto con le tue Berakhot. Adesso la frase esatta che lei ha formulato al Rebbe non la ricordo. E il Rebbe ha risposto con molto rispetto, con molta umiltà. Ha detto: speriamo di non dover più aver bisogno di miracoli. Quindi i miracoli sono una cosa bellissima, ma avvengono perché c'è una mancanza di collegamento, una mancanza di connessione con HaKadosh Baruch Hu, e quindi HaKadosh Baruch Hu viene e ci aiuta e rivela se stesso tramite i miracoli e ci fa vedere che lui è sempre presente vicino a noi. Un miracolo noi chiediamo, un miracolo solo, che non è neanche un miracolo, è una promessa che HaKadosh Baruch Hu decida che questo mondo così com'è non ha molto senso. Infatti oggi riflettevo su un pochino su questa pseudo-religione, l'Islam, che per loro il motivo per il quale Dio ha creato il mondo è per far sì che tutti diventino islamici. E questo è il loro obiettivo. Quindi chi vuole con le buone, chi vuole con le cattive, ma il giorno finale, diciamo, Acharit Hayamim per loro, come si dice in italiano Acharit Hayamim? Qualcuno di voi lo sa?
Alla fine dei giorni.
A fine dei tempi, no? Fine dei tempi.
Una roba del genere.
Per loro, diciamo, il motivo della creazione del mondo è che tutti abbraccino questa loro religione. E poi? E poi cosa succede? E poi inizieranno ad ammazzarsi fra di loro, come già fanno adesso. Quindi loro già vivono Yemot HaMashiach. Evviva! Avete sentito che ieri o l'altro ieri, non so quando è successo, Hezbollah dal Libano sono entrati in Siria per vendicare
Gli alawiti.
Sì, adesso mi hanno detto che ci sono dei video che si vede tutto. Io continuo a dire a tutti: non guardate questi video. Cose atroci cioè, mi hanno raccontato. Non ti ho chiesto, non voglio sapere. Shabbat arriva la gente al tempio ed è convinta che voglio sentire. No, no, non rubarmi la mia pace di Shabbat. Il Shabbat è il giorno della pace, il giorno in cui posso liberarmi sia io che tutti quanti voi, anche a Kadosh Baruch Hu, quando dice che ha riposato, vuol dire è tornato a essere quello che è veramente. Questo è il Shabbat. E quindi anche noi, Shabbat, vogliamo tornare a essere quelli che siamo veramente, perché tutta la settimana noi pensiamo come gli altri, per gli altri, e quindi dobbiamo sapere tutto quello che succede. Cosa ha detto il primo ministro e cosa ha detto qui e chi ha vinto nella gara di corsa. Non siamo noi, 6 giorni della settimana. Shabbat vogliamo essere noi. Però c'è gente che viene in Beta Knesset e ti vuole raccontare. Vabbè, quello che ho saputo è che ci sono stati dei massacri in Siria. Questi ribelli che adesso hanno preso potere in Siria hanno iniziato a fare piazza pulita con questi che non sono tanto religiosi come loro. E poi c'è stato che la Hezbollah, che sono i protetti, com'è che li chiamano? Alawiti, qualcosa del genere.
Alawiti, sì.
Alawiti, sì. Hezbollah, che loro sono alleati, quindi sono andati e hanno vendicato. Per loro questo è la fine dei tempi, perché altro non conoscono. Da noi è un pochino diverso. Da noi il Mashiach significa il giorno in cui capiremo perché Hashem ha creato il mondo. Ci dobbiamo arrivare noi, è il nostro lavoro, è il nostro compito di arrivare a questo giorno qui, e avremo anche un grande maestro, perché saranno giorni diversi, non sono giorni del Galut, in cui abbiamo dei maestri che ci insegnano come sopravvivere e vivere nel Galut. Saranno giorni completamente diversi, saranno giorni in cui, come dice la Rambam, conosceremo Dio. E quindi avremo bisogno di una guida che ci porti a conoscere Dio. È per questo che noi viviamo nelle nostre preghiere tutti i giorni con l'idea del Mashiach, che non è altro che un maestro, che non è altro che una guida che viene ad avvicinarci a questo giorno che abbiamo tanto atteso. Tutto lì non deve farci paura, non dobbiamo aver paura di Mashiach. Mashiach è una cosa bellissima, è vero. Dovremmo abbandonare le nostre abitudini. Ma quando una persona si trova in un hotel in riva al mare, 5 stelle superior, nella suite imperiale, non è che dice peccato, devo abbandonare le mie abitudini a casa mia, che dovevo litigare col telecomando, oppure che dovevo mettere un pezzo di legno sotto la mia poltroncina se non cadevo. Peccato queste piccole abitudini, non credo. Credo che quando uno si trova nella suite superior dice: mamma mia, che bella vita che sto facendo adesso, e in quel momento dimentica tutte le sofferenze del passato. Questo è quando arriverà Mashiach. Vivremo una vita così bella che non dobbiamo preoccuparci, non lasceremo dietro niente che valga la pena lasciare dietro. Anzi, l'unica cosa che lasceremo dietro è la possibilità di scegliere, che quando arriva Mashiach non avremo più la possibilità di scegliere. Ecco, questo sarà qualcosa che ci darà un pochino di nostalgia. Non sono parole mie, l'ha detto il Rebbe Rashab alla fine dell'Ottocento, ha detto: quando arriverà Mashiach avremo nostalgia dei giorni del Galut, e questa frase ha fatto molto pensare. E lui si è spiegato e ha detto: nei giorni del Galut noi possiamo scegliere che strada prendere. Quando arriverà Mashiach saranno giorni che non potremo più avere questo privilegio. Ci mancano 10 minuti e io volevo in questi 10 minuti studiare un po' di Tanya. Cosa dite? Siamo arrivati a parlare. Infatti mi avete rovinato la lezione, perché la lezione del capitolo 39 è una lezione che tratta degli angeli. Ma se possiamo, parliamo solo degli angeli, quelli belli, quelli bravi, quelli gentili, quelli puri, quelli splendenti, quelli perfetti. Ok, questo non deve farci un pochino. Diciamo, possiamo dormirci bene la notte con questi. No, no, diciamo sempre nello Shema, anche se non lo sappiamo, diciamo tanti psukim, con questi versetti, noi chiediamo agli angeli di accompagnarci, che il nostro riposo durante la notte sia sereno, che ci proteggano dal... non dico. Ok.
Michael che fa un viaggio solo qua per fare, fa un'azione, è anche lì nel
Bravissimo.
Talmud, nella
Bravo.
Gemara di Berachot, spiega molto bene che fa un viaggio solo.
Bravissimo. Il Tanya del capitolo 39, che noi dobbiamo iniziare a studiare, parla proprio dei Malachim che si chiamano Michele e Gabriele e li prende come esempio. Però prima facciamo una piccola introduzione. Abbiamo spiegato nel capitolo 38 che ci sono due modi in cui noi serviamo Hashem. Possiamo servire Hashem come dei minerali, dei vegetali, degli animali, oppure come degli esseri parlanti. Diciamo, non chiamiamo animali, per essere politically correct, diremo degli esseri viventi, ok? Li abbiamo chiamati così, esseri viventi e esseri parlanti. Che cosa significa? Significa che tutto sta nella tua mente. Quando tu sai chi hai di fronte e capisci quello che fai, allora servi Hashem in un modo molto diverso. Vi faccio un esempio. Ogni volta che dico il suo nome, David mi tira fuori la sua fotografia. Va bene così. C'era un grande, grande Hasid. Diciamo contemporaneo. È mancato nel 1995. Lui, quando è arrivato negli Stati Uniti, dopo aver subito la brutalità del comunismo, eccetera, eccetera, 8 anni in Siberia, tutto quanto, finalmente esce dalla Russia, va in Israele, a un certo punto riesce ad arrivare dal Rebbe e scopre che il Rebbe ha chiesto che tutti quanti devono andare in giro a cercare ebrei per mettere tefilin. E questo ha portato a protezione. Questa cosa è successa 3 settimane prima della guerra dei 6 giorni. La guerra dei 6 giorni è la guerra più miracolosa. Non voglio fare una graduatoria delle guerre miracolose, però tra le guerre palesemente miracolose, l'ha dovuto ammettere anche Golda Meir, diciamo così.
Rav Kuperfasse.
Esatto. Lui arriva a New York e scopre che Rebbe ha chiesto che si vada in giro a cercare gli ebrei per mettere i tefillin. Perché il versetto dice che quando le nazioni vedranno il nome di Hashem su di te, avranno un po' di, non voglio dire paura, perché c'è scritto Vearumim, che vuol dire di rispetto, di reverenza, e quindi non ci sarà più. Devi semplicemente mettere tefillin. Facile, no? E i Hasidim sono andati a mille, dovunque si trovavano, mettete tutti i tefilin, mettete tutti i tefilin, era una novità, perché a quei tempi i tefilin li mette chi li vuole mettere. I tefilin li mette chi capisce cosa sono i tefilin, chi ha avuto questa educazione, chi non li vuole mettere, cosa stai lì a discutere? Però il Rebbe ha cambiato il mondo anche in questo. Lui si ritrova con dei ragazzini a manette, un signore di 70-75 anni. Non parla l'inglese, però aveva un viso così sorridente, così piacevole, che nessuno riusciva a dirgli di no. Allora a lui no, ma ai ragazzini sì, la gente non ha tempo, la gente deve andare a lavorare. Se tu vai a Fifth Avenue, a Manhattan, sono tutti di corsa, tutti che si spingono. Che cosa succede? Succede che in mezzo a tutto questo ci sono due ragazzini che ti dicono: Are you Jewish? Are you Jewish? Do you want to put on tefillin? Vuoi mettere tefilin? Senti, lasciami stare. Se volevo mettere tefilin avrei messi a casa. Ma quando si trovavano davanti questo personaggio, lui non faceva domande. Lui vedeva uno che i ragazzini prima hanno scoperto essere ebreo, I don't have time, e lui si metteva di traverso e diceva così: I Jewish, you Jewish. I tefilin, you tefilin. E nessuno poteva contraddirlo. Prendeva il braccio, delicatamente li tirava sulla manica e li metteva ai tefili. È una cosa bellissima che solo lui poteva fare, ma la domanda è: quando questo ebreo ha messo i tefili, come li ha messi? Li ha messi perché ha avuto una esplosione di amore e di esaltazione e di reverenza verso HaKadosh Baruch Hu, Ahava Veira, due argomenti che andremo a studiare nelle prossime settimane, oppure li ha messi perché, ok, li devo mettere, li metto. Facciamo anche questa cosa. Nel momento che li mette, qualcosa succede, ma perché li ha messi? Diciamo la verità, se così possiamo dire, è come un animale che deve fare qualcosa e lo fa. Non è che sta lì l'animale a chiedersi, o a pensare, o a riflettere. È un animale, l'animale non ha emozioni, l'animale non ha la capacità. Aia, ho detto qualcosa che adesso tutti gli animalisti del mondo mi verranno conto. Ma io vi dico quello che la Torah dice. La Torah dice che la differenza tra l'animale e l'uomo è che l'uomo ha la possibilità di vivere una vita mentale. La possibilità di vivere una vita che capisce, la possibilità di poter elaborare intellettualmente tutte le scelte che deve fare nella sua vita, a differenza degli animali che non hanno scelta. Gli animali vivono una vita di istinto che non hanno scelta. Ora, nel capitolo 38 abbiamo spiegato questo. C'è chi fa le mitzvot con kavanah e c'è chi fa le mitzvot senza kavanah. Le mitzvot bisogna farle lo stesso, se hai kavanah, non hai kavanah, farle lo stesso, ma la differenza è questa. Bene. Adesso, perché io devo sapere tutto questo? Perché io ho un problema, perché quando io vado a leggere, e qui entro nell'argomento, quando io vado a leggere le profezie più belle che abbiamo, la profezia di Yeshaya, che è andato in cielo e ha visto gli angeli. La profezia di Yechezkel, che è entrato nei minimi dettagli. Yeshaya ce l'ha raccontato così, en passant, perché Yeshaya era di casa, ed era ai tempi del Bet HaMikdash, ed era il nipote del re, e quindi lui era nato in un ambiente reale, era nato in un ambiente dove c'è il trono, dove c'è il re, dove ci sono i servitori, era nato e cresciuto in un ambiente dove c'era tantissima Kedushah, ai tempi del primo Bet HaMikdash. E quindi quando ha avuto questa elevazione, questa visione, è andato in cielo e ha raccontato tutto così. Tanto sono cose che sapete. Invece Yechezkel ha vissuto ai tempi che non c'era il Bet HaMikdash, era lontano da Israele, non ha avuto questa esperienza prima. E quindi Yechezkel è entrato nei minimi dettagli, ma più o meno ci raccontano entrambi le stesse cose. Ci raccontano degli angeli che servono Hashem, cercano Hashem e sono in continua e completa devozione ad HaKadosh Baruch Hu. Il Tanya prende questo argomento e dice: aspetta, aspetta, questi angeli qui che sono bellissimi, che splendono come diamanti, e hanno un amore infinito verso Hashem. Perché hanno questo amore verso Hashem? Perché hanno deciso di averlo? Purtroppo no. Gli angeli non hanno deciso proprio niente. È vero che sono delle creature intellettuali, gli angeli sono molto intelligenti, però a loro è stata, non è che è stata tolta, a noi è stata data. Quello che noi abbiamo, che si chiama libero arbitrio, non è una cosa naturale. Come fai a scegliere tra il bene e il male? Che senso ha scegliere tra bene e male? HaKadosh Baruch Hu ha creato una circostanza in cui io credo di poter scegliere tra il bene e il male, e spesso scelgo il male. Questa è una novità, ma non è soltanto una novità che mi rende interessante la giornata. È una cosa che nessuno vorrebbe trovarsi in quella situazione. Gli angeli, per fortuna, loro dicono: io non sono nel mondo fisico, per fortuna, perché nel mondo fisico mi ritroverò in questo ambiente dove c'è il male mischiato al bene. Adam, appena creato, con le mani di Hashem, vede tutto questo mondo bellissimo, era in Gan Eden, prende quel frutto che non deve prendere. Gli angeli questa cosa non la possono capire. non la possono capire? Perché hanno un amore incondizionato e infinito verso HaKadosh Baruch Hu. C'è l'angelo che è stato creato per amare Hashem, c'è l'angelo che è stato creato per avere timore di Hashem, ma non è che hanno una, diciamo così, una opzione. Non è che hanno un'altra possibilità. Quello sono stati creati così e fanno quello. Se tu compri una macchina, una supercar da 500.000 euro e io voglio andare sullo spazio con questa macchina, purtroppo no. Ma ho speso 500.000 di euro per questa macchina. Ma non va sullo spazio. Questa può vincere il rally, può vincere le gare di corsa, ma sullo spazio non va. E io prendo invece un piccolo aereo. Col piccolo aereo non vado a fare trekking, col piccolo aereo vado in alto. E la differenza tra noi e gli angeli è che loro possono andare solo in una direzione. E noi invece siamo multitasking. Possiamo prendere qualsiasi direzione che vogliamo prendere. Credete che è una cosa bella? No, non è una cosa bella. È molto meglio essere un angelo? No, non è meglio essere un angelo. E qual è quindi la cosa bella? La cosa bella è quella di fare la scelta giusta. Perché? Perché il Tanya adesso ci rivela che a differenza degli angeli, le anime sono molto, molto, molto più performanti e sono molto più importanti agli occhi di Hashem. E quindi per poter capire che cos'è un'anima, dobbiamo prima capire che cosa sono gli angeli. E quindi leggeremo soltanto due righe di Tanya per oggi, poi settimana prossima, Be'ezrat Hashem, entriamo direttamente in argomento. Però prima vi voglio raccontare questa cosa. C'era un signore che aveva problemi di salute. I dottori hanno detto, guarda, era nella seconda metà del Settecento, i dottori a quei tempi non avevano molte risorse. C'erano molte malattie che erano incurabili, non avevano i vaccini, non avevano gli antibiotici, non avevano quasi niente. Erano molto intelligenti con quello che avevano, però i dottori di una volta erano molto più intelligenti e preparati dei dottori di oggi. I dottori di oggi sono dei venditori di medicine. Però diciamo che oggi ci sono molti più strumenti. Una volta era un problema quando una persona si ammalava, quindi questa persona ha visto dei tzaddikim seduti intorno a un tavolo. Chi erano questi tzaddikim? Erano gli allievi del Maggid di Mezrich. Il Maggid di Mezrich era chi ha preso la guida dei Hasidim dopo il Baal Shem Tov. Quindi il Baal Shem Tov ha rivelato questo modo per servire Hashem che si chiama la Hasidut. Il suo allievo, fra tutti gli allievi, quello che ha preso la guida era il Maggid. Il Maggid era il maestro dell'autore del Tanya e tanti altri grandissimi tzaddikim. Cosa succede? Questo ebreo vede tanti tzaddikim seduti intorno a un tavolo che facevano quello che si chiama una riunione chassidica, in cui si parla di argomenti importanti, in cui si parla uno all'altro, ci si aiuta. Ecco, adesso voi non vedete dove mi trovo. Io mi trovo in mezzo alle Dolomiti, intorno a me ci sono tutti questi alberi che crescono dritti. Avete presente? Quando andate nelle foreste. Perché quando vado in città l'albero cresce così? La risposta è perché è da solo. Questa è un'espressione hasidica. Quando vedi in una foresta che gli alberi sono tutti dritti così, nessuno occupa lo spazio dell'altro è perché stanno tutti insieme. Quando invece uno è da solo, dice: no, io non ho bisogno degli altri, io studio Torah da solo, io faccio da sola, inizia a crescere storto così. Quindi cosa fanno i Hasidim? Nonostante che hanno studiato Torah dal grande Maggid, ma la sera ci si riunisce tutti insieme per crescere dritti, per non andare con le nostre idee storte a chissà quale decisione fatale per la nostra vita. Quindi c'è questa cosa che si chiama il farbrengen. È una parola in Yiddish. Il riunirsi insieme e aiutare uno l'altro con dei consigli, con dei approfondimenti, ed è una cosa che ha, diciamo, è protagonista nella vita del Hasid. In quella circostanza, questo personaggio che aveva problemi di salute si ritrova e quindi vede che questi grandi tzaddikim danno berachot, danno benedizioni uno all'altro. Allora lui si alza in piedi e dice: scusate se interrompo questo bellissimo momento, ma ho bisogno che voi mi diate delle benedizioni perché già questo è quest'altro problema di salute. Questi tzaddikim si guardavano così, hanno detto: per chi ci ha preso? Noi così diamo berachot, ci aiutiamo, ci facciamo coraggio uno con l'altro. Non è che siamo adesso il Baal Shem Tov che diamo benedizioni ai malati perché guariscano. E quindi non hanno preso seriamente questa cosa qua, che lui aveva bisogno di una benedizione. E nessuno ha risposto. Non è che era per Chas V'Shalom per cattiveria, stiamo parlando di tzaddikim. Semplicemente non credevano di essere all'altezza di trovarsi davanti a un malato e di dire: oh, io ti do questa barakah che Hashem ti... Non hanno avuto diciamo, questo tipo di mentalità, di educazione. In quel momento interviene l'autore del Tanya e gli dice: ma vi siete dimenticati che cosa c'era scritto nel foglio che è sceso dal cielo? Adesso questa frase qui potrebbe fare creare una smorfia, ma ai tempi del Baal Shem Tov scendevano molti fogliettini dal cielo. Questa è una di tante storie. E cosa c'era scritto in quel foglietto che è sceso dal cielo? C'è scritto che quello che una riunione chassidica può creare non lo può fare neanche l'angelo Michael. Chi è l'angelo Michael? L'angelo Michael è l'angelo per eccellenza, è l'angelo della bontà. Quello che sta vicino ad Hashem e distribuisce bontà. Quindi lui, se Avram Avinu aveva bontà, è perché era legato all'angelo Michael. Tutto quello che è bontà, generosità, amore, fratellanza, vicinanza, tutto quello che si chiama benessere, positività, tutti i sinonimi che avete in mente, questo è impersonato nell'angelo Michael. E l'autore del Tanya dice a tutti quanti, dice: ma vi siete dimenticati quello che abbiamo saputo? Che quello che una riunione di Hasidim può fare, non lo può fare neanche l'angelo Michele. E quindi, perché non lo può fare l'angelo? Perché Michele? Perché questo angelo qua? Perché ho bisogno di una benedizione. Benedizione viene dalla parola bene. Berachah viene dalla parola... condividere questo regalo che Hashem ti ha fatto. Hashem ti ha dato una misura infinita di bontà da distribuire, e l'angelo Michele è quello che deve fare, ma quando una persona è malata anche l'angelo Michele ha dei problemi, non riesce a gestire questa situazione. Noi qui possiamo farlo. In altre parole, questa storia che cosa ci racconta? Che noi siamo superiori all'angelo Michele? Forse no, forse sì. Lo lasciamo per la settimana prossima. Vi auguro Shavua Tov e ricordatevi che siamo molto importanti agli occhi di Hashem. E se siamo qui noi perché Hashem di noi ci fida, di noi si fida, e quindi il Baal Shem Tov ci ha insegnato che quando noi ci troviamo in 10 e portiamo la Shekhinah in questo mondo, gli angeli devono scappare via, se no bruciano. Perché noi non vediamo la luce, il fuoco di HaKadosh Baruch Hu che scende in questo mondo quando siamo in 10, ma gli angeli che lo vedono sanno di non essere capaci di poter contenere questa luce. E quindi queste sono le parole del Baal Shem Tov che l'ha riportato il Tanya nel capitolo 23 della quarta sessione di Geret HaKodesh, e gli dice esattamente queste parole. Chi ilu haya malach echad, se ci fosse un angelo, be ma'amada sarebbe Israel, quando 10 Yehudim si riuniscono, si brucerebbe. Poi un giorno, Be'ezrat Hashem, vi spiegherò cosa vuol dire un angelo che brucia. Non è una cosa fisica, non è metti un legno sul fuoco e brucia. È un altro contesto. Però capiamo la forza che abbiamo noi, che tanta di questa forza che noi abbiamo manca agli angeli, e E gli angeli non possono fare altrimenti. Noi che possiamo fare altrimenti abbiamo molto di più. Bellissimo argomento, lo teniamo per Hashem. In buona salute tutti quanti per settimana prossima. Grazie per essere stati con noi.